Alphaville.
Buongiorno, ben ritrovati ad Alphaville. Sono le 11 passate da pochissimo, da 22 secondi. Mattia Pelli al microfono per la trasmissione di oggi, con me in redazione alla preparazione del programma Barbara Camplani, Emanuela Burgazzoli, Alessandro Chiara. Di che cosa parleremo oggi nel corso di Alphaville? Beh, Twitter è in crisi, Facebook non sta tanto bene, ma c'è qualcuno che gioisce. È il social open source Mastodon e spiegheremo tutti questi termini tra pochissimo. Mastodon, che dall'arrivo di Elon Musk a Twitter ha guadagnato migliaia di utenti. Il suo segreto? Abolire la tossicità dei dibattiti e evitare l'uso degli algoritmi. Ne parliamo dunque tra pochissimo con il nostro primo ospite, Filippo Della Bianca, uno degli animatori della piattaforma social alternativa. Molte importanti scoperte sono frutto del caso anche nella storia dell'arte. Ne parlerà lo storico dell'arte medievale moderna Marco Carminati nella conferenza di questa sera alle 18.30 alla Biblioteca Cantonale di Bellinzona. Una conferenza intitolata Leonardo caduto dallo scaffale. Carminati sarà nostro ospite attorno alle 11.30. Il Museo di Storia Naturale di Neuchâtel propone una nuova mostra dal titolo curioso En Balmois. Ci spiegherà tutto attorno alle 11.45 il nostro corrispondente dalla Svizzera romanda, Iari Bernasconi. E continua il nostro viaggio lungo il Mediterraneo per il nostro dossier della settimana. Oggi la nostra rassegna stampa vi proporrà alcune notizie da quotidiani turchi e greci con Alessandro Chiara attorno alle 12.05. Poi sarà con noi Ian Chambers, ex professore dell'Università Orientale di Napoli, che al Mediterraneo ha dedicato diversi libri e pubblicazioni. Con lui cercheremo un po' di decostruire lo sguardo che il nord lancia sul sud e sull'est del Mediterraneo. Uno sguardo, quello del nord e dell'Europa in particolare, improntato all'esotismo, e cercheremo di capire perché. La scorsa settimana la Germania ha pubblicato un rapporto contro il software di Microsoft Office 365 per problemi di privacy e poco prima, inizio novembre, il Ministero dell'Istruzione francese ha vietato l'utilizzo dei software gratuiti di Google e di Microsoft all'interno delle scuole francesi. Di software chiuso o open source discuteremo oggi anche nel nostro dibattito con Alessandro Trivillini, esperto di sicurezza informatica, responsabile del servizio informatica forense della SUPSI, e con Innocenzo Genna, giurista specializzato in politiche e regolamentazioni europee per il digitale. Questo dunque a partire dalle 12.30 nel nostro dibattito quotidiano. Questo è il menu che vi proponiamo oggi in Alphaville. Io vi ricordo che potete interagire con noi via WhatsApp. Il nostro numero è 079-382-6765, 079-382-6765. Poi la nostra musica, la musica di Alphaville. Iniziamo subito con un brano di Reinhard May, Zwei Hühner auf dem Weg nach Vorgestern.
C'è sta vita come viene, lasciamo fuori la porta pucundria, paramma c'è campa ca fantasia, c'è sta cosa più bella per campa. A fantasia sta scelta ogni mattina, come se fosse principe regnante, affonde mana aperta in te brillante, e non se piglia che se piglia fa. Che curreto tene, nu mantiel, ca luce chiù do sole non è d'oro, quando se mena un cuollo stu tesoro, a baglia vista non se può guardare. gente, questi istanti minuti d'allegria, mezzo quadrante liegge.
La voce di Patrizia Ciruli, avevo sbagliato ad annunciare questo brano prima, si tratta di una cantautrice milanese che in questo caso reinterpreta le poesie di Eduardo De Filippo, l'abbiamo sentita qui con un brano intitolato Relogio Compiacente. Sono le 11:06, questa è Alphaville, Mattia Pelli al microfono. Dal 27 ottobre scorso, quando Elon Musk, il magnate sudafricano, è arrivato a Twitter, il social preferito da politici e giornalisti, è iniziata la crisi. Elon Musk ha licenziato 10.000 collaboratori del social, che ha poi dovuto in parte richiamare, ha proposto di riaccogliere tra i suoi utenti l'ex presidente americano Donald Trump, cacciato per i suoi tweet tossici, e ha annunciato di non voler più applicare forme di controllo ai post che riguardano la questione del Covid, regole che erano state così implementate da Twitter per evitare la disinformazione sulla pandemia. Risultato, l'Unione Europea ha minacciato Musk di bandire Twitter, mentre migliaia di utenti hanno abbandonato il social. Per andare dove? Quello che cerchiamo di scoprire oggi con il nostro ospite, Filippo Della Bianca. Buongiorno.
Buongiorno a tutti, salve.
Lei è una delle persone dietro la comunità di Mastodon Italia. Allora, che cos'è Mastodon? Lo spieghiamo rapidamente, poi ci dirà qualcosa anche lei. Si tratta di un social open source, cioè dal codice aperto, simile a Twitter nel funzionamento, nato attorno al 2016, arrivato attorno ai 7 milioni di utenti globali. Non c'è pubblicità ed è mantenuto da volontari, mentre i costi tecnici per l'amministrazione, per l'hardware, per i server, sono pagati dai contributi volontari degli utenti. Allora, Filippo Della Bianca, dal 27 ottobre, data di insediamento di Elon Musk a Twitter, la comunità di Mastodon che gestite ha avuto un vero e proprio boom. Ci vuole raccontare cos'è successo e quali sono le cifre di cui stiamo parlando?
La comunità di Mastodon fino a ottobre era un piccolo, no? Era una piccola comunità, era come un villaggio di galli, no? Piccolissimo, sperduto, soprattutto creato da appassionati e cultori dell'open source. E dal fine ottobre però ci siamo ritrovati con effettivamente migliaia di accessi di persone in fuga da Twitter, e che ha messo un po' di scombussolamento su tutto quanto, su tutta la rete, perché Mastodon, bisogna chiarire, è un social che è molto simile a Twitter come funzionamento, ma dietro Mastodon ci sono delle comunità che sono tutte interconnesse. Al momento sono oltre 6.000 in tutto il mondo e sono tutte connesse fra di loro. Bisogna immaginare un po' come l'email, no? Quindi anche l'email è divisa fra tanti fornitori, puoi avere Hotmail, Gmail, libero, e lo stesso anche con Mastodon, no? Noi abbiamo un'istanza che si chiama Mastodon 1, il creatore di Mastodon ha un'istanza che si chiama Mastodon Social, e comunicano liberamente, così come con l'email tu puoi mandare un messaggio da Gmail a libero.it, lo stesso succede anche con Mastodon. Quindi in questo modo si è creato un social che non ha padroni, non c'è un miliardario che decide cosa bisogna fare. Ci sono 6.000 piccole comunità che praticamente tutte unite fanno, diciamo, come abbiamo detto prima, una comunità, un social di 7-8 milioni di utenti iscritti. E questo è un po' la forza, no? del social,
E la
che
forza del
veramente.
social, come lei diceva, ci sono queste, diciamo, è un social diviso in piccole, diciamo così, federazioni, no? Che poi in qualche modo si uniscono e comunicano tra di loro. Lei è una delle persone dietro a una delle istanze, così si chiamano queste comunità in cui è suddiviso il social, che si chiama Mastodon.1 e che riunisce, diciamo, la più grande comunità Mastodon in lingua italiana. Per iscriversi è molto semplice, bisogna andare proprio su Mastodon.1 e iscriversi come si fa per un altro social. Ovviamente qui, lo abbiamo detto, non c'è pubblicità e soprattutto questa è già una grandissima differenza rispetto a un social come Twitter, che ha uno scopo commerciale, ma soprattutto una delle particolarità di Mastodon, Filippo Della Bianca, è che
Esatto.
non funziona con gli algoritmi. Che cosa vuol dire questo praticamente?
Allora, tutti i social, diciamo mainstream, il principale, possiamo dire Facebook, Instagram o anche Twitter, hanno degli algoritmi che suggeriscono cosa puoi leggere. E questa è una cosa un po' controversa, perché effettivamente c'è qualcosa, qualcuno che decide cosa tu puoi vedere e cosa non puoi vedere. Quindi questo è tutto nelle mani della società, e effettivamente manca un po' di trasparenza su questo fatto, perché effettivamente tu puoi continuare a vedere delle persone in continuazione, ma magari per qualche altro motivo alcune persone non, i messaggi di alcune persone non puoi più vederli. Quindi questo algoritmo che viene fatto sostanzialmente anche per uno scopo, diciamo, per filtrare, no, di la mole di informazioni che vengono pubblicate, ed è nato soprattutto per assecondare, diciamo, i gusti delle persone. Quindi se sei un appassionato di gatti ti verranno mostrati solo gatti, se sei un appassionato di cani ti vengono mostrati tutti i cani che vengono pubblicati in quel momento. Questo però ha dei risvolti molto negativi, perché spesso, oltre al fatto di mostrarti, diciamo, contenuti che ritengono loro più simili ai tuoi gusti, cercano di mostrarti contenuti che hanno un'alta, diciamo, probabilità di engagement, quindi c'è un'alta probabilità che tu possa commentare o comunque
Reagire in
ricevere
qualche modo.
l'amicizia. E questo succede soprattutto con i contenuti più controversi, quindi anche contenuti, diciamo, politici, che possono avere delle idee, diciamo, molto al limite o comunque molto controverse. Questo fa in modo di dare molta visibilità, no, a quegli account che possono essere, ad esempio, non so, gli account negazionisti, oppure account che possono essere critici verso una certa politica o comunque contro certe scelte sanitarie, come possono essere i vaccini, no? Abbiamo visto anche in questi ultimi 2 anni il boom di questi
Dei
movimenti
complottisti, dei negazionisti.
complottisti,
Quindi,
Novax.
in qualche modo, se
L'algoritmo,
potremmo
ecco.
riassu- se, se dovessimo riassumere, potremmo dire che la presenza di algoritmi tende a creare contrapposizione, quindi un discorso, se vogliamo, tossico. Invece Mastodon, il social che lei in qualche modo così gestisce per quanto riguarda l'istanza di cui abbiamo parlato, è invece un'altra proprietà. Molti che arrivano da Twitter dicono è un posto tranquillo dove riflettere con calma.
È un posto molto più lento, sì. Più calmo, no? Perché effettivamente l'attenzione non è polarizzata e i contenuti vengono mostrati esclusivamente in ordine cronologico, quindi e vengono mostrati tutti. Cioè,
quindi non veniamo manipolati in qualche modo da algoritmi di cui non possiamo conoscere il contenuto.
Ma sì, è proprio quello. Sì, sì.
Tra l'altro, un'altra cosa interessante che ho scoperto di Mastodon, che voi nella vostra comunità avete una moderazione, la moderazione ovviamente il controllo di quello che viene pubblicato, ed è una moderazione fatta da volontari. Ci sono 14 persone che ogni giorno si trovano e in qualche modo danno un'occhiata a quello che succede e semmai intervengono. Poco, mi sembra di capire.
Sì, diciamo che la nostra istanza Mastodon 1 è un'istanza esclusivamente creata e gestita da volontari, non ha nessun scopo di lucro e quindi c'è anche questo spirito, no, di collaborazione. Gli stessi utenti segnalano i comportamenti scorretti e poi c'è questo team che ogni giorno vaglia tutto quello che viene segnalato e decide comunque se la cosa viola le regole. Noi abbiamo delle 8 regole fondamentali, semplici, che evitano i comportamenti, diciamo, quelli più tossici o comunque quelli che cercano di spargere di disinformazione e quindi cercano di dare un ambiente, diciamo, più neutro possibile, meno pieno di, diciamo, di contenuti al limite, diciamo, della legalità. E questo riesce abbastanza bene, perché lo spirito proprio del social viene preso al volo dagli utenti, che effettivamente si ritrovano in un ambiente meno conflittuale, anche se vogliamo, no? più aperto alla discussione e meno al conflitto, perché effettivamente i social adesso vivono molto su questa polarizzazione, sul conflitto fra idee, progetti, e quindi
è un conflitto
anche il fatto.
Anche,
sì, anche il fatto che,
prego.
Sì. No, anche il fatto che effettivamente, ad esempio, da noi la propaganda politica non è permessa, cioè l'idea politica può essere espressa, però una formazione politica non può avere un account e fare campagna elettorale.
Certo.
Questa è una cosa che noi effettivamente cerchiamo di evitare. Quello che diciamo noi sono 6.000 piccole grandi istanze, però sulla nostra, diciamo, lo spazio è riservato solo effettivamente alla discussione libera fra gli utenti. Non ci sono account che cercano di fare un po' campagne elettorali o comunque cercano di usare il mezzo per portare
per i propri fini, insomma. Quindi un social molto particolare che recupera un'idea di apertura e dunque di dibattito in qualche modo aperto e meno tossico che sugli altri social, si chiama Mastodon. Su internet troverete tutte le informazioni necessarie se la cosa vi interessa. L'istanza, cioè la comunità curata dal nostro ospite Filippo Della Bianca, si chiama Mastodon.1. Filippo Della Bianca, grazie per essere stato con noi oggi.
Prego, grazie a voi.